io sono Roberto di Tutti i Pazzi Fanzine e anch'io ascolto Do It Yourself Invasion, lotta dura per la verdura.
Hey everybody, this is John Connolly of Nuclear Assault. You are listening to Onda Rosso on Do It Yourself Radio. Please call in your support.
Bella raga, sono Pietro. Anche di Solo Vinili Libri, io ascolto Do It Yourself Invasion, Radio Onda Rossa, dai!
È la regione intermedia tra la luce e l'oscurità, tra la scienza e la superstizione, tra l'oscuro baratro dell'ignoto e le vette luminose del sapere. È la regione dell'immaginazione.
Non delegare, partecipa.
Ventuno e 13 minuti primi in questo momento. Eh sì, un po' di ritardo. E quindi con un po' di ritardo ricominciano le trasmissioni in diretta voce di Radio Onda Rossa. Radio Onda Rossa, siete appunto sintonizzati sull'87.9 in FM della banda romano-laziale, in diretta streaming attraverso il sito www.ondarossa.info. Per il restante globo terracqueo. E quindi oltre il poter ascoltare la radio in diretta streaming, andando a cliccare su Sostieni sarete indirizzati ad una pagina dove troverete tutte le coordinate per poter sostenere questo progetto. Nato libero nel 1977 e che quindi è entrato nel suo 40° anno di vita. Quindi sostenete come potete Radio Onda Rossa per farla trasmettere libera, senza padrini e senza padroni, senza pubblicità, per altri 400 anni. I contatti della radio, l'email di redazione, potete scriverci a ondarossa@ondarossa.info, nonché potete scrivere a Do It Yourself Invasion all'indirizzo email fantasma@ondarossa.info. E quindi per segnalarci iniziative, le vostre autoproduzioni, nonché consigli oppure offese e lamentele, il sottotesto della trasmissione è sempre lo stesso: non delegare, partecipa. Potete sottoscrivere a Radio Onda Rossa attraverso lo storico conto corrente postale al 61 80 40 01, intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via dei Volci 56 00185 Roma San Lollo. Il numero di telefono è sempre quello, lo 06 49 1750. Allora, cominciamo subito con un'anteprima. Eh sì, perché siamo stati in attesa diverso tempo. Un progetto che è stato annunciato da diversi mesi. Allora sì, perché il singolo di debutto degli Unborn uscirà nei primi mesi del 2017 su 7 pollici in versione flexi, inciso assolutamente su un lato. Quindi un singolo prodotto da Skinhead Sound, Tusha Clan, Chosen Few Street Production, dai Torpedos di Roma, Amphibio Records e Rusty Knife. E noi ringraziamo i The Unborn per aver scelto Radio Onda Rossa e Do It Yourself Invasion per la presentazione in anteprima mondiale, lo possiamo dire mondiale, sì. Appunto, per passare un primo pezzo. E quindi grazie. Vabbè, dopo un po' di chiacchiere il pezzo l'abbiamo preparato. Quindi The Unborn con il pezzo La città verrà distrutta all'alba, Apocalypse. E quindi buon ascolto.
Serve stabilire la potenza dell'arma che occorrerebbe per poter distruggere la città.
Pronti?
Via liberi!
Regoliamo!
Come on!
E quindi bombissima veramente questi Unborn. Grazie ancora per l'anteprima. Magari nelle prossime puntate lo ripasseremo di tanto in tanto. E leggiamo una comunità, sì, un comunicato dal collettivo universitario autonomo di Bologna. 2 anni e 2 mesi, una unica colpa, quella di aver lottato con determinazione e generosità contro il caro mensa e contro il folle dispositivo poliziesco messo in campo da università e questura. Questa la sentenza nei confronti di Lomaz, un compagno, uno studente che lo scorso 3 novembre non è rimasto a guardare quello che accadeva nel cuore della zona universitaria, che non ha accettato le misure che l'alma mater ha deciso di attuare in risposta a quelle che sono le giuste rivendicazioni di studenti e studentesse: welfare garantito, servizi accessibili e la demilitarizzazione della nostra zona, che dovrebbe appartenere a chi quotidianamente la abita e la fa vivere di percorsi di autogestione e cultura. In un momento in cui il renzismo continua a perdere terreno giorno dopo giorno, non saranno le misure della questura a braccetto con giudici e magistrati ad intimidirci. Il clima di terrore nei confronti di chi in questo paese cerca di alzare quotidianamente la testa contro le politiche della crisi non ci fermerà. Non abbiamo paura. Continueremo a lottare per chiedere a chi che il diritto allo studio sia garantito a tutti e tutte in questa città in cui qualsiasi cosa è ormai riservata solo a chi se lo può permettere o a chi corrisponde ai parametri della meritocrazia targata Università di Bologna. Stando vicini all'Omaz non ci fermeremo di fronte a questa condanna, continueremo a gridare forte e chiaro che fino a quando i diritti in questa università verranno calpestati ci troverete ai nostri posti, determinati a riprenderci tutto ciò che ci spetta e che quotidianamente ci viene negato. E quindi, in attesa del processo anche di Pavel ed Alessio, andiamo avanti con questa giusta battaglia, facendogli sentire tutta la nostra solidarietà. L'Omaz libero, liberi tutti. E nel frattempo avevamo preparato un pezzo da dedicare agli studenti di Bologna in lotta. Loro sono i Doom, questa è la loro Police Bastard. Sì, il numero di telefono è sempre lo stesso, 0649 1750, ne state facendo buon uso questa sera, quindi grazie. ed andiamo a leggere il comunicato di Radio Onda Rossa sullo stupro di Parma. Un comunicato uscito lo scorso 14 dicembre. Circa un anno e mezzo fa ci eravamo trovati a commentare dai nostri microfoni una vicenda che ci coinvolge tutte e tutti. Lo stupro di una ragazza dentro uno spazio di un movimento avvenuto 5 anni prima dentro una sede allora gestita dalla rete antifascista di Parma. Un fatto emerso solo dopo molto tempo e rimasto troppo a lungo avvolto in un silenzio preoccupante che abbiamo anche noi sottovalutato. Oggi, attraverso la presa di parola di compagni e compagni solidali con la ragazza, apprendiamo i risvolti agghiaccianti di questa storia infame. Non c'è antifascismo senza antisessismo, come non c'è lotta di classe senza lotta a ogni forma che il patriarcato dentro il capitalismo assume. L'antisessismo non è uno slogan e il patriarcato non è una cultura, ma oppressione materiale e sfruttamento. Rendersene attori e complici fino alla sua più schifosa espressione, lo stupro, significa essere complici e portatori dell'oppressione di genere e di classe. Ma gli antifascisti e le antifasciste, o almeno chi si dichiara tale, hanno davvero assunto queste affermazioni? Di sicuro non se le sono assunte gli uomini che hanno violentato una ragazza di 18 anni, in un evidente stato confusionale. Per di più filmando l'atto di violenza e facendo poi circolare il video. Ma ci chiediamo anche se chi ha permesso che il video della violenza girasse indisturbato, di telefonino in telefonino, senza nemmeno riconoscere in quelle scene una violenza, davvero riconosce nell'antisessismo una prerogativa necessaria della lotta antifascista. E chi ha giudicato, scherzato con quelle immagini, deriso la ragazza, fatto sentire complicità agli stupratori, quelli e quelle sono antifascisti? E ancora, chi negli anni che sono seguiti allo stupro ha isolato la ragazza additandola come spia delle guardie, togliendole ogni agibilità, impedendole di frequentare gli spazi sociali, ha una responsabilità minore? Ci sono vari livelli di violenza in questa storia. Lo stupro di gruppo, la diffusione delle immagini, la derisione, le minacce e infine la condanna, l'isolamento, l'emarginazione della ragazza. Cerchi concentrici in cui il gruppo delle persone coinvolte è sempre più grande. Abbiamo letto comunicati di dissociazione, altri di strumentalizzazione, altri che raccontavano di quanto questo episodio abbia distrutto la politica a Parma. Comunicati che hanno dimostrato e continuano a dimostrare, dopo 5 anni, l'assoluta incapacità di prendere una posizione chiara e inequivocabile sulla violenza maschile. Troppi se e troppi ma hanno attraversato le dichiarazioni uscite negli ultimi 2 anni, dopo il già vergognoso silenzio dei 3 precedenti. Noi, redazione di Radio Onda Rossa, vogliamo innanzitutto esprimere la nostra solidarietà alla ragazza e ribadire che giudicare una donna stuprata sulla base dei suoi comportamenti in merito è violenza, un'altra violenza aggiunta a quella già subita. È quello che già fanno i tribunali nei processi per stupro, che finiscono sempre per mettere sul banco degli imputati, sotto la gogna degli inquisitori, le donne che la violenza l'hanno subita. Vogliamo ribadire invece che l'omertà sulla violenza maschile sulle donne accompagna da sempre il perpetuarsi della cultura dello stupro. E come antifascisti e antifascisti vogliamo comunicare il nostro sgomento e la nostra rabbia nel vedere che la cultura dello stupro, dell'omertà, della pacca sulla spalla tra maschi permane in spazi che si ritengono antagonisti. In spazi che si vorrebbero liberati, nulla si fa per scardinare luoghi comuni e atteggiamenti tipici dei processi per stupro. Anzi, ci si rende complici nello svilire e isolare una donna stuprata all'interno degli stessi spazi sociali e politici. Complice non è solamente chi difende esplicitamente lo stupratore, ma anche chi, uomo o donna, instillando dubbi, diffondendo voci, delegittimando la parola delle donne, crea un clima in cui gli stupratori continuano ad avere agibilità e a muoversi tranquilli. Complice anche chi, pensando di salvaguardare in qualche modo i propri spazi politici, giustifica di fatto lo stupro lasciando inalterate le condizioni, i luoghi, le dinamiche in cui è avvenuto. complice è chi, in nome di una ridicola e disonesta purezza, asserisce di condannare lo stupro, ma al contempo condanna la ragazza in quanto sarebbe inaffidabile, perché sotto il torchio delle guardie non ha protetto i suoi stupratori e le persone intorno a loro. Oggi, ancora con sgomento e rabbia, ci chiediamo dove è stato il movimento in tutti gli anni del silenzio su questa vicenda. Com'è stato possibile che un video come quello girasse senza che ci si accorgesse della gravità dell'atto compiuto, o perlomeno senza che si sentisse la necessità di prendere parola? Com'è stato possibile arrivare a minacciare la ragazza stuprata fuori del tribunale? La nostra solidarietà va a lei e a quei pochi e poche che in questi anni non l'hanno lasciata sola. E questo è il comunicato firmato appunto dalla redazione di Radio Onda Rossa. È disponibile sul nostro sito. E questo dal sette pollici vampirizzati oggi. Loro sono i Kalashnikov Collective e questa è Canzone d'amore spettrale. Allora, da pochissimo è uscito un bel libretto scritto da Davide Raimondo, che è stata voce appunto dei CGB. Libro dal titolo Sarà che siamo inquieti, una storia punk hardcore. Allora, poi magari quando pubblicheremo la trasmissione sul sito troverete tutti i contatti per poter richiedere questo libretto. Intanto noi abbiamo deciso di leggervene un estratto. Libretto, insomma, che è una coproduzione della Tatka Records, CGB, Lanterna Pirata Do It Yourself, Scatti Vorticosi Records.
Piedi per terra. A che serve la visibilità se quello che dice è trasparente? E le loro ruspe sono sempre di più e più forti, inquinano l'aria, cancellano i ricordi, fanno sanguinare anche la dura roccia. Ti ricordi quella vecchia casa dove andavamo a strimperare la chitarra, che fregavamo a mio nonno e a fumare le prime canne? Beh, ora lì non c'è più niente, c'è un gigantesco pilastro di cemento armato con il nome di una ditta spagnola. È la nuova Nina Ferroviaria che sta passando su tutto, anche sulle vite della gente, e forse non ce n'era bisogno, ma si sa, per loro tutto deve andare veloce, rapido, ogni singolo secondo deve essere produttivo, e l'ozio è stato bandito, il voler osservare è un concetto retrogrado ed obsoleto. Dai, siediti e dai sto quattro, e che stanotte i microfoni tacciano per sempre. Lunedì 23 febbraio 2009, CGB Imperia.
E questo era più o meno, insomma, l'intro di Morte di un microfono, nonché l'introduzione a questo libro. Tornando a casa la notte con la gola gonfia e arrossata, guido lentamente sull'Aurelia bagnata dalle prime piogge autunnali. La strada assomiglia ad uno specchio su cui si riflettono la desolazione, la noia e, per una strana ed inspiegabile sinergia tra luce ed ombre, soprattutto il mare. Il mare che rappresenta una via di fuga, una speranza per animi inquieti e tormentati che vivono sul ponente. Periodi di stasi alternati a brevi momenti di fuga da una regione che inumidiva gli animi e annacquava una volontà sempre più debole. Si andava via per un po', ma si ritornava sempre, ritrovandosi alla fine nello stesso bar con le stesse facce, a bere pastis e a fare due chiacchiere. Un mistero. L'inspiegabile attaccamento alle proprie radici, misto all'insicurezza e alla paura. Qualcuno, in un certo senso, riusciva a fuggire anche senza muoversi, usando metodi alternativi. Non tutti sanno che esiste una conchiglia, la comune patella cerulea, che vive attaccata alla sua piccola porzione di scoglio. Essa si muove e si sposta per cibarsi, ma come nella teoria dell'ostrica di Verga, ritorna sempre però a posizionarsi nel medesimo posto dove è stata. Tornando a casa di notte, con il ronzio alle orecchie per i volumi sempre troppo alti, sento rimbombare ancora il secco rumore del legno delle bacchette sulla pelle del rullante, preciso e ripetitivo come un orologio. Come a voler scandire non un tempo qualsiasi, ma il nostro tempo, quello con il quale si è deciso di attraversare il nostro inquieto vivere. Un tempo frenetico, sfrecciante attraverso le cose e solo apparentemente superficiale, ma in realtà di una profondità disarmante e logorante. Un tempo pieno di coscienza, rabbia e sudore, apice terminale di un'invisibile fornace sommersa e ribollente, carica di passioni, fra cui quella di sentirsi vivi e fuori da ogni schema. Tornando a casa nella notte, assaporo l'odore della sala prove che impregna la mia felpa. Odori ormai familiari, birra, tabacco, sudore, hashish e i resti di una cena preparata con il più sincero degli affetti. Sono quasi arrivato a casa e la tortuosa strada in salita che conduce dove abito, contornata da buche e terriccio che fanno sobbalzare l'auto e mi ridestano dai miei pensieri sopiti. Prima di spegnere le luci e chiudere gli occhi, in questa stanza circondata da locandine alle pareti e vinili impolverati sullo scaffale accanto al giradischi, penso che non c'è altro posto dove adesso vorrei essere, e so già che domani mattina presto telefonerò a qualcuno di questa mia piccola famiglia dicendo: ieri sera abbiamo fatto schifo, oppure abbiamo provato bene, peccato che la chitarra si è sempre scordata, quando è il prossimo concerto? Speriamo ci paghino il rimborso spese. Ci sono esistenze che ti passano accanto e non te ne accorgi neanche. Esistono persone che hanno un mondo in subbuglio dentro. Ci sono vite che si intravedono per un solo attimo, come due passanti su scale mobili che vanno in direzioni opposte. Esistono mani e pensieri che, se si toccassero, darebbero vita ad una sola entità, uguale e diversa allo stesso tempo. Entità capaci di scuotere l'intimo delle coscienze. Noi non abbiamo mai rappresentato una piccola minaccia, ma a modo nostro si è sempre cercato di dare un punto di vista differente su cose, luoghi, sentimenti e ataviche rabbie. su un mal di vivere spesso anestetizzato e curato da quei momenti in cui la nostra strada è stata la medesima per tutti e quattro. Una strada che alla fine è sempre culminata su un palco. Mi trasferii quasi definitivamente in Liguria nel 2000. A quei tempi il mio compagno di viaggio, ancora oggi mio amico, si chiamava Enzo. Suonavamo insieme in un gruppo hardcore, io siciliano e lui di Reggio Calabria. Io cantavo e lui suonava la batteria. Era bravo, bravissimo, e lo sapeva. Una sorta di metallaro convertitosi al punk hardcore, tecnico, veloce, potente. Fu ben presto ironicamente soprannominato il martello dello stretto. Ho fatto tesoro di un suo detto che egli ripeteva spesso, un detto che ripropongo ancora in varie situazioni, risultando sempre antipatico. Quando gli dicevano che era molto bravo, lui rispondeva sempre: non sono io ad essere bravo, siete voi ad essere scarsi. Approdammo nella riviera di Ponente Ligure ad Imperia, per coincidenza legata al girovagare rimbalzante su e giù per lo stivale, per concerti, ma anche per le precarie, quasi misere condizioni economiche in cui versavamo. Ma certa anche la voglia di andare via, buttandoci tutte le spalle. Ricordo ancora con lucidità la Fiat Tempra di Enzo, con l'immancabile batteria caricata tra gli zaini, sacchi a pelo e una cassetta di barattoli di vetro, contenenti pomodori, melanzane, olive e peperoncini. Tutto rigorosamente sott'olio, tutte cose di noi terroni. Partimmo di notte ascoltando una cassetta dei Voivod, senza nemmeno il crick per cambiare le gomme. Fu così che andammo a vivere in questa vecchia casa di campagna, nei dintorni di Imperia, a 5 minuti da una selvaggia scogliera. I proprietari genovesi, i cui nonni avevano vissuto lì molti anni prima, non l'abitavano, e così sia la casa che tutto l'oliveto intorno, gli alberi da frutta e quello che un tempo doveva essere stato l'orto, una giungla di rovi e piante infestanti di ogni tipo, ci fu ceduto con un contratto di 10 anni con l'impegno di ricostruire tutto. Impieghiamo 3 anni a rendere tutto di nuovo abitabile. Il tetto in alcune sue parti era da riparare, comprese alcune travi che erano marcite, casa, uliveto e terreno, tutto da rifare. Lavorammo duro e di tanto in tanto, quando ad ottobre si faceva l'olio, ne prendevamo anche un po' per noi. Decidemmo di prendere anche 2 cani, io una lupa, Gilda, ed Enzo, una femmina di pitbull che chiamò Chicca. Ci facevano compagnia in quell'enorme spazio e il primo anno della loro vita ridussero a brandelli quasi tutto il mobilio della casa, materassi compresi. Fu proprio un bel vivere, scandito dalle stagioni, dai capricci del tempo, dalla stufa a legna che andava in inverno, dalla scogliera con il mare a 5 minuti e dalla doccia di fortuna fuori con la canna dell'acqua. Tutto però sempre addolcito dalla fresca ombra dei 2 giganteschi tigli. Le mani si indurivano acquistando sempre più esperienza e così pensammo anche di rivendere qualche prodotto dell'orto. Piantammo nuovi alberi e provammo a vendere qualcosa, anche se i primi pomodori autoprodotti con soddisfazione non sapevano di niente. Ma non ci importava, perché quello che ci circondava ci ripagava comunque. Una volta, in una di quelle vasche per l'irrigazione, misi 4 pesci rossi. Diventarono una colonia. E si andava avanti tra legna, il rosmarino, la salvia e l'odore di terra umida al mattino, che in un certo senso lenivano la fatica, così come di conforto era il rumore della pioggia sul tetto, le luci al buio e anche qualche cinghiale. E una furtiva coppia di tassi. Tutto questo mi stava avvicinando ad un mondo. Che mi aveva sempre attratto, sebbene l'avessi vissuto in maniera marginale. A parte tutto questo, c'era la cosa più importante: iniziare a mettere in piedi la nostra sala prove in un'area della casa adibita in passato a deposito, uno di quei posti dove ci metti la roba perché non ti serve, ma non la butti perché ti sei comunque affezionato. Quelle cose che cominciano a perdere importanza, come una sorta di anticamera per mettere via i ricordi. I ricordi, soprattutto quelli più ingombranti, che puoi toccare con mano, vengono sistematicamente spostati e di solito trovano posto in zone sempre più scure, polverose e dimenticate. Riflessi sbiaditi e stanchi di una memoria che via via perde di significato. Successe lo stesso con la nostra sala prove, tirata su con oggetti di un tempo perduto e forse per qualcuno anche di scarso valore, cose dimenticate da chissà chi. E così, senza rendermene conto, divenni una sorta di custode della memoria altrui. quel luogo ebbe un ruolo fondamentale nel primo periodo di quello che sarebbero stati i CGB. Oltre alla vita di campagna, però, provammo ad averne anche una serale e ci rendemmo conto, dopo diverse uscite, che quella zona della Riviera aveva ben poco da offrire musicalmente. Un territorio pieno di cover band di ogni tipo, solo bambocci in pose plastiche, più attenti all'ultimo modello di Fender o di pedaliera, tutti pieni di sé e pronti a sciorinare cascate di note e assoli interminabili, senza un minimo di passione, se non quella per l'autoglorificazione. Qualcuno si era talmente calato nel personaggio che cercava di vivere la stessa vita spericolata del suo idolo. Peccato che il loro conto corrente facesse la differenza in quello che volevano esprimere. A parer mio, nonostante la futile popolarità locale di cui godevano questi personaggi, non erano altro che persone sole, con poco o nulla da dire, forse neanche a se stessi. Tutto era avvolto da un piattume creativo e, come dice un mio amico napoletano, con pochezza di pensiero. In mezzo a questo panorama disarmante esisteva un posto, a 10 km da casa, dove trovammo ciò che volevamo. Era il Babilonia, situato in una zona isolata vicino all'argine di un fiume, punto di riferimento per gruppi punk hardcore italiani e stranieri di passaggio dalla Liguria. Aveva un'ottima cucina, divani e poltrone e uno spazio decente per la vendita e l'esposizione di libri, dischi e magliette, un bar e una sala concerti piccola, ma dotata di un bel palco. Fuori, uno spazio per i live all'aperto. Memorabili furono per me i concerti dei Barney Neds, Leftover Cracks e i grandissimi Oi Polloi, con cui suonarono anche i CGB, gli spagnoli Fuerza de Lucha e tantissimi gruppi italiani, bravi e meno. La programmazione era spiccatamente punk hardcore, anche se non mancavano le volte in cui vidi musicisti particolari come la Toy Orchestra, che suonavano con strumenti giocattolo. Il Babilonia, come dicevo, dava spazio a tutti, dovevi solo avere un po' di pazienza e prima o poi ci suonavi. Era gestito da poche persone, quasi tutti ex occupanti di un posto di cui ho sempre sentito parlare con nostalgico affetto, il Sobbalzo. Il Babilonia comunque non godeva di un'ottima fama, anche perché solo pochi del posto, vista la loro attitudine musicale, avrebbero potuto suonarci. Mi ricordo che spesso ho assistito a vere e proprie risse ed eccessi alcolici, ma in fin dei conti queste cose succedono anche nelle discoteche e nei bar. Allora, questo appunto era il primo capitolo estratto dal libro Sarà che siamo inquieti, una storia punk hardcore dei CGB, scritto da Davide Raimondo. Just ed è uscito da pochissimo l'ultimo lavoro di Cenere, Fast Youth Anathema. Per ora solo in formato digitale. Quindi lo potete ascoltare dalla pagina di Bandcamp della WARG. Magari vi viene più facile cercare Cenere Fast Youth Anathema. Poi sempre quando pubblicheremo il podcast troverete il link per poterlo ascoltare. Noi ci ascoltiamo un paio di tracce. E questa da capo. Allora, mentre abbiamo una nuova, cioè un'altra novità, eh sì, perché dopo un bel po' d'anni, credo il primo disco era del 1993 se non erro, perché è uscito da poco il nuovo lavoro degli Out, lavoro registrato e mixato e masterizzato da Valerio Fisic dell'Ombre Lobo Studio, che abbracciamo. Questo è un lavoro prodotto da Out, ce li ascoltiamo con la traccia di apertura di questo lavoro dal titolo Cosa abbiamo, e questo è il pezzo La mia città.
Thank you.
Ok, nel frattempo abbiamo recuperato un collegamento molto importante per una serie di motivi, a parte chi c'è dall'altra parte del telefono. Buonasera, Gabbat.
Buonasera a tutti, eccoci qui.
Allora, benvenuto intanto sulle frequenze di Radio Onda Rossa. E perché di questo collegamento? Stiamo cercando, insomma, di presentare, di raccontare una storia che, se vuoi, nasce un po' sempre intorno al punk hardcore, no?
Sicuramente sì, in parte sì, in parte no, nel senso che abbiamo dato il via a questo progetto escursionistico che è nato un po' veramente all'interno di quella che è la scena punk hardcore romana, e che è stato un po' poi sospeso per anni, non era mai partito. Ultimamente ci siamo dati un po' una smossa a livello organizzativo e insomma si è concretizzato e coinvolge quella che è un po' la realtà romana, i centri sociali, e portandola e trasportandola sulle cime delle montagne.
Benissimo, allora appunto, no, perché? Cioè, perché fare una cosa del genere?
Allora, l'idea era nata, insomma, parecchi anni fa. Dimmi, Dario.
No, perché vabbè, diciamo che, insomma, cercare di far avviare un progetto di questo genere tra punk e skins non sempre è facile, perché insomma il venerdì sera si esce, il sabato sera si fa tardi, iniziative, concerti e quant'altro, insomma è difficile svegliarsi presto la mattina, però a maggior ragione c'è una determinazione forte appunto nell'andare per montagne, e vogliamo cercare di raccontare a chi ci ascolta perché appunto.
Sì, il progetto, ecco, appunto, è nato parecchi anni fa, però la difficoltà è stata quella un po' di aggregare persone attorno a un progetto. Sicuramente prima di noi a livello organizzativo c'è stato quello che è il gruppo escursionistico dell'Oblita, che sono i ragazzi della Duscia, che per primi
i pionieri
hanno pensato di dare. Sì, pionieri, nel senso che hanno aperto la strada a quella che poteva essere un'alternativa alla domenica che si dorme fino alle 2, perché siamo tornati dal concerto ubriachi alle 6 di mattina, e c'è stata sicuramente data una scossa, quantomeno primaria, da questo punto di vista. Ragazzi, hanno fatto tanta aggregazione attorno a questo progetto che ci ha coinvolto anche a noi ragazzi della provincia sud, quindi parliamo del sud di Roma, che ogni volta ci imbarcavamo con loro e andavamo a fare queste escursioni tutte quante basate nella Duscia, e molto interessanti sia dal punto di vista archeologico, dal punto di vista storico e appunto da quello escursionistico di per sé. Qual è stato l'ingrediente aggiunto nostro? Al netto che tutti quanti noi facevamo escursionismo, a prescindere poi da queste due, diciamo, entità, che è Oblita e che è Europangea, che è il nostro gruppo escursionistico che sta muovendo adesso i primi passi reali, insomma, qui nel Lazio. E abbiamo aggiunto quello dell'obiettivo della vetta, che per noi è molto importante, perché insomma forse è l'obiettivo più egualitario tra i vari che possono essere in montagna, perché ci mette di fronte a una difficoltà per tutti uguale, che è quella di avere l'obiettivo di arrivare in cima alla montagna. Quindi forse questo ha spinto altre persone, come a noi ci ha spinto all'inizio ad andare dai ragazzi di Oblita, adesso ha spinto loro a venire verso di noi, e tutte altre realtà che gravitano intorno a quella che è la scena che viviamo tutti i giorni si sono unite, così divertendosi a noi in questo giochetto della domenica, che poi in realtà sta prendendo una forma sempre più impegnativa, più scadenze, più progettualità, e ci sono anche più persone. Quindi l'aggregazione che può fare un concerto in un centro sociale a Roma, per assurdo, grazie a queste due realtà, al momento, se possiamo dire così, c'è anche attorno a questa nuova idea di fare aggregazione in montagna, che è un po' lo stesso concetto del concerto, però trasferito da altri punti. Anche quello, insomma, atletico, fisico, un po' di recupero, no? Non fa male a nessuno.
No, anche perché, insomma, i concerti, le iniziative sono un qualcosa di fortemente aggregativo, però magari i volumi sono alti, si fa tardi, c'è un altro tipo di socialità che magari non sempre facilita la comunicazione, no?
Sì, esatto, poi in montagna si recupera quello che è uno degli aspetti che magari manca a un concerto, che è quello della contemplazione. Per quanto possiamo essere magari un gruppo numeroso, poi ognuno si vive l'escursione nella sua maniera e recupera quello che poi veramente manca in quella che è un'entità urbana e suburbana della capitale, della provincia o quello che sia. Insomma, manca proprio una parte di vita che ci è stata rubata per forza di cose, insomma, dall'epoca che viviamo, e quindi si tenta, insomma, così di recuperare quella che è una parte che a un certo punto ci si sente proprio un cappio alla gola e manca, e forse questa spinta verso il ritorno a riscoprire, insomma, una parte di natura che ovviamente per varie motivazioni più che meno non può vivere, cerchiamo questa scappatoia, diciamo così,
certo,
che stia funzionando.
Insomma, il tentativo di abbandonare lo stress e lo schifo della vita di pianura che facciamo tutti i giorni, appunto ci si concede quando si può una fuga verso la vetta, no?
Esatto, che poi, ecco, appunto, c'è questo obiettivo della vetta che ci spinge e ci entusiasma sicuramente. È divertente, però ci mette, come ho detto già prima, veramente alla prova, perché poi viviamo anche in un mondo, insomma, dove la tecnologia è un po' diventata protagonista assoluta di ogni nostra azione, di ogni nostro rapporto sociale, quindi fare socialità in un posto dove questo viene completamente a mancare comunque crea un minimo di rottura, qualcosa. E questo aspetto sicuramente è tra i fondamentali dell'escursionismo in generale e di questo nostro progetto che è stato avviato al momento con successo, speriamo duri il più possibile, anzi che uno degli obiettivi per l'anno prossimo sarà allargare anche un po' il raggio di azione, perché è vero che la difficoltà è far svegliare la gente la domenica mattina, vediamo poi quando la gente dovrà fare il trasferto un po' più lungo, magari di 2 giorni, in quanti ci seguiranno in queste nostre escursioni e uscite varie.
Allora, tu non lo sai, però lo dico adesso, do questa anticipazione per gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Onda Rossa. Stiamo organizzando qui appunto a Radio Onda Rossa un'escursione a celebrazione dei nostri 40 anni, quindi per appunto celebrare la vetta che è raggiungere appunto 40 anni di vita, lo faremo appunto con un'escursione raggiungendo una vetta. Sarà un'escursione aperta a tutti e tutti. Stiamo studiando diverse destinazioni, così magari ne faremo, credo, più di una magari un po' più soft, un'altra un po' più impegnativa, però appunto crediamo anche noi come redazione appunto il fatto che l'escursione in montagna sia qualcosa di fortemente aggregante. Si sviluppa un tipo di socializzazione fortemente costruttivo, no? Anche perché poi chi ha fatto un'escursione, chi ha avuto qualche esperienza, vede che poi si abbattono anche le differenze di genere, no? Cioè non c'è superiorità fisica.
Assolutamente no, anzi bisogna anche essere attenti a aiutarsi uno con l'altro, perché poi le situazioni mutano e in montagna in generale la situazione meteorologica e fisica può mutare in continuazione, quindi direi che assolutamente da questo punto di vista ci siamo.
Bene, bene, allora, no, non abbiamo detto il nome dell'associazione.
Sì, allora, Europangea, questo nome deriva dalla nostra, diciamo, teoricissima volontà di essere un gruppo escursionista che non ha il suo raggio di azione nel Lazio, bensì sull'intero aspetto continentale. Questa è un po' l'idea di base. Chiaramente è più un sogno questo che,
certo,
che una solida realtà, però ci piace immaginarla così. Alla fine, insomma, ci serve sempre un ideale dietro una pezza che mettiamo su una montagna, quindi questo è un po' il nostro leitmotiv che continuiamo a propagandare. Quindi Europangea, gruppo escursionistico, è l'associazione che al momento sta organizzando questa serie di uscite qui nelle principali vette per ora del Lazio, diciamo a confine con Abruzzo, e poi per l'anno prossimo vediamo di allargare ad altre regioni il raggio di azione a mano.
Quindi associazione di natura non professionistica, lo diciamo, no?
Assolutamente no, come ogni forma di associazione che ho fatto io personalmente nella mia vita, dal rugby alla musica, all'escursionismo e qualsiasi altra cosa, sempre, insomma, veramente dal basso, questa è la parola che mi viene in automatico da dire.
Ma cioè anche senza poi andare a ricercare attrezzatura di altissimo costo, insomma, se poi magari se vogliamo dare qualche contatto, chi su chi magari si sente interessato a voler scoprire questo tipo di attività?
Sì, nel senso che noi fondamentalmente quello che ci raccomandiamo, tutte le istituzioni, quando creiamo eventi eccetera eccetera, già valutiamo prima quale può essere il grado di difficoltà, quindi se quale sia l'attrezzatura più idonea. Di per sé, quindi, non essendo noi un'associazione di tipo professionistico, non è che c'è qualche regola particolare, insomma ognuno poi è libero di attrezzarsi come vuole. È chiaro che, insomma, visti i mesi in arrivo, ci si debba attrezzare un po' meglio, c'è la neve, le istruzioni quelle aperte, pubbliche, chiaramente sono di difficoltà leggermente minore, qua a titolo personale ognuno può fare e disfare come vuole. Poi per attrezzarsi, insomma, c'è la nostra pagina su Facebook, ci potete trovare, e in caso, insomma, se serve qualche consiglio rispondiamo direttamente da lì. E in generale, insomma, si sa che per il low cost può andare sostanzialmente i soliti 2-3 posti all'incirca.
Certo, va bene. Allora, prossima uscita chissà.
Prossima uscita chissà, perché a quanto pare il meteo è clemente questi giorni, ha nevicato ieri e oggi qualcosina, ma a quanto pare si potrebbe uscire sul Monte Meta, che è vicino Picinippo, quindi a sud del Lazio, e sempre al confine tra Abruzzo, Molise e Lazio, quindi nel Parco Nazionale. Speriamo che, insomma, si possa confermare questa uscita, che comunque, insomma, tra massimo domani confermeremo. E si andrà in vetta a 2242 metri, quindi questa al momento sarebbe anche la vetta più alta che ufficialmente con Aeropangea.
Attenzione, attenzione.
Eh sì, è il nostro nuovo record. Poi a mano, quando il tempo ce lo permetterà, vediamo di innalzare ancora la quota. Chiaramente l'obiettivo per il 2017 è il gran sasso, diciamolo sicuramente,
ambito,
anche per rate varie e questioni legate più, insomma, a un'attrezzatura più complicata, vengono nel caso comunque ben illustrate sui vari eventi, quindi chi partecipa già sa cosa va incontro e, ecco, può regolarsi in base all'attrezzatura che possiede o meno e decidere di venire o meno con noi.
Vabbè, io rinnoverei l'invito, insomma, a mettersi in contatto con Aeropangea, anche solo per avere informazioni o per consigli, chi ne sa più di noi. No, vabbè, dico noi perché sono un vabbè, non lo dico chi sono all'interno di Aeropangea.
Confessa.
No, non vorrei peccare di autoreferenzialità. No, vabbè, sono un appassionato di Aeropangea e si sta bene. No,
esatto, e poi comunque noi consigliamo anche di seguire, perché poi magari la radio la sente un po' chiunque. Noi siamo più localizzati a sud di Roma, per quelli che stanno localizzati più a nord c'è Oplita, che fa tutte escursioni nel Viterbese e dintorni. Quindi entrambi i gruppi potete contattare direttamente la pagina e qualsiasi tipo di informazione possiamo rispondere, anche scambio di informazioni sui itinerari consigliati o meno, in base alle nostre esperienze possiamo aiutarvi. Tutto qui.
Sì, magari nelle prossime puntate di Do It Yourself Invasion vedremo di andare a contattare anche i ragazzi e le ragazze dell'Oplita, c'è un po' di competizione tra...
Ma la rivalità in realtà in questo caso, a parte che è molto goliardica, non fa altro che spingerci a fare nuove escursioni e più escursioni possibili, quindi direi che come l'aggregazione ha un suo valore costruttivo anche questa finta rivalità fra di noi, che siamo tutti amici fondamentalmente, però è ovvio che noi dobbiamo sempre sottolineare questa questione della vetta. Loro ci rispondono sempre, noi le montagne non ce le abbiamo, quindi anzi li ringraziamo che sono venuti all'ultima escursione sul Monte Terminillo, che è stata molto bella,
sì.
Ci hanno supportato come sempre.
No, hanno partecipato anche i Torpedos, insomma, un po' sono attività che vanno appunto ad aggregare poi le diverse individualità in giro per Roma. È una cosa che fa piacere, no?
Una cosa fa piacere. Poi se con l'andare del tempo riusciremo a creare una sorta di coordinamento vero e proprio, e posso dare un'anticipazione, nel senso che dato che Oplita ha intervenuta parecchio rispetto a Brigate di Solidarietà Attiva, che sono intervenute nella zona del terremoto di Amatrice, l'anno prossimo il Monte Corzano, che è praticamente in zona, è lì, Vorremmo affrontare questa escursione coinvolgendo chiaramente i locali per cercare di, insomma, di far passare anche a loro una giornata così, così in montagna. E Europangeo Vita insieme organizzeranno questo evento con DSA, non sappiamo che è chiaramente la data, però quella sarà sicuramente una delle principali questioni che vorremmo portare a termine l'anno prossimo insieme con Vita e con tutti quelli che ci stanno supportando. Quindi ripeto, non solo noi due gruppi escursionistici, ma varie realtà romane, come abbiamo detto i Torpedos e tutti quelli che si presentano anche singolarmente alle escursioni.
Benissimo, benissimo. Allora, caro Gabbat, io ti ringrazio. Non so se ci vuoi lasciare con la scelta di un brano.
Sì, non so quale sia il vostro carnet, ma anche perché io sceglierei sicuramente un brano black metal che non è molto radiofonico, quindi cioè, direi subito un qualcosa degli Immortal, che sono il gruppo un po' più per la natura in generale, insomma, sono molto poco satanici e molto dediti all'ammirazione dei boss.
Ok.
Però non so se puoi consigliarmi tu qualcosa, altrimenti forse dovrei pensare a scrivere un pezzo con il laccaggio su Europangea sul prossimo disco, almeno che veniva più naturale.
Vabbè, la parte black metal ce l'avete sempre avuta, no?
Sì, la parte black metal è insidia in noi, perché comunque noi, come abbiamo spiegato più e più volte, veniamo prima dal metal e poi ci siamo intrufolati nel punk. Molti fanno il percorso contrario. Però ecco, noi purtroppo de che meno male siamo cresciuti con quest'anima metal molto forte, e quindi a livello di escursioni per noi è un po' un ritorno di gioventù, cioè tutto connesso, cioè per noi il black metal è la montagna, è la riscoperta del bosco, rispetto della natura. Il monte metal per me personalmente potrebbe essere veramente una delle escursioni più interessanti. Ci sono camosci di libertà, quelle reali, posso che si facciano vedere, e quindi ci sono i dubbi, quindi assolutamente, ecco, ci vorrebbe Waltz dei Marduk forse, ma io ripeto, non so se tu vuoi aiutarmi.
Guarda, io c'avevo pronto, cioè avevo scelto appunto degli Immortal, Mountains of Might.
Esatto, sì, che era una richiesta chiarissima sin dal pomeriggio sulla mia
sì, abbiamo colto
Mountains of Might è veramente la canzone più adatta in questo momento, assolutamente.
Va bene, allora caro Gabbat, ci vediamo presto per la vetta Monte Meta, ci proviamo, no?
Ci proviamo sicuramente al Monte Meta, salvo
che suona un po' come il raggiungere il Monte Fato, capito? Arriva a Monte Meta. Vabbè.
Beh sì, 26 dicembre andare sopra i 2002 non è cosa da poco, quindi forse è l'ultima volta che possiamo andarci senza un'attrezzatura professionale. Alle prossime volte cerchiamo di organizzarci tutti quanti meglio. Non
sì, no, potrebbe pure essere l'ultima volta che va a Do It Yourself Invasion, chi lo sa. Va bene,
sì,
insomma. Ok.
Bene, buon proseguimento allora e grazie.
Grazie a te Gabbat, dai.
Seguite Europangea, seguiteci in vetta però, non sulla pagina.
Ok, dai, un abbraccio.
Un abbraccio, ciao a tutti, grazie
ciao.
Mille.
E questo appunto il pezzo scelto da Gabbat per dedicato ad Europangea. Loro sono gli Immortal, questa è Mountains of Might. We'll be right back.
Allora, 22 e 29 minuti primi. Andiamo a chiudere così questa puntata di Do It Yourself Invasion. Allora, vi anticipiamo di che nella prossima puntata avremo ospite qui negli studi di Radio Onda Rossa Roberto Tutti Pazzi, autore appunto della decennale fanzine Tutti Pazzi. E quindi non vediamo l'ora di farci insieme una bella chiacchierata. E quindi appunto l'appuntamento è al prossimo martedì dalle ore 21 qui sulle 87.9 di Radio Onda Rossa. E noi ringraziamo voi ascoltatori ed ascoltatrici per la pazienza.